Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione. E buon venerdì e buona colazione, l'appuntamento con il settimanale, con il nostro podcast, il podcast di Azione, e ovviamente chi c'è con me?
Buongiorno.
Eugenia, buongiorno. Ciao Eugenia. Oggi abbiamo deciso di andare con due piedi sull'attualità, ci siamo lasciati alle spalle molta discussione sulle elezioni amministrative, sui candidati, sull'analisi del voto. Torniamo ad un argomento che è squisitamente politico e dicevo ce lo ripropone l'attualità perché è tutto il dibattito che ha scatenato la sentenza della Corte Suprema americana che di fatto ha negato il diritto all'aborto come diritto costituzionale. Ed è una discussione che non si è ovviamente perimetrata ai soli Stati Uniti, tra l'altro Eugenia su questo ha fatto un lavoro social che mi piacerebbe poi condividere durante la nostra conversazione, ma saluto subito l'ospite del nostro podcast che è Alessia Centioni, da Quel di Bruxelles. Ciao Alessia.
Ciao Matteo, ciao Eugenia.
Alessia è la responsabile nazionale nella nostra direzione nazionale di Azione, nonché tra i fondatori insieme a noi, insieme a me, a Carlo, di questo progetto sin dai primi passi, sin dalle prime mosse, ed è la responsabile del tema diritti e non solo, pari opportunità. Su questo si è fatto un grande lavoro anche rispetto agli elaborati del Next Generation, le nostre proposte sull'utilizzo delle risorse del PNRR, ma ovviamente con lei vogliamo affrontare questa discussione non solo, Alessia, in punta di diritto di ciò che la giurisprudenza ha determinato con quella corte, ma fare il punto con te, cioè capire davvero a che punto siamo sul riconoscimento dei diritti, sull'impatto prevalentemente che questi hanno sulle donne, non che sia una questione esclusivamente femminile. Io poi cercherò di aggiungere qualcosa a questo dibattito qualificato al quale ci accompagnate tu, Eugenia. Però sicuramente sul tema interruzione di gravidanza, e se penso alla 194, alla sua attuazione, il ruolo dei consultori, la donna è quella che da sempre paga uno scotto anche in termini di scelta, di giudizio dell'opinione pubblica, di un dibattito sociale molto ancorato anche agli stereotipi con cui la società sedimenta un'idea, una scelta, e pur affermando a parola una libertà poi non la declina nella sostanza. Tu come vedi questa discussione, Alessia?
Allora, la vedo come la vivo più che come la vedo. La vivo onestamente con grande stanchezza e con rabbia, nel senso che sono decenni che parliamo di interruzione della gravidanza e sono decenni che le donne devono continuare a difendersi, a difendere il loro diritto di scelta e di libertà sul proprio corpo. La sentenza della Corte Suprema americana è stata evidentemente uno shock, ma uno shock perché non voglio, al di là delle questioni e delle implicazioni giuridiche che questa comporta nel diritto federale statunitense, ma è stata un grande, diciamo, shock per le democrazie liberali dell'Occidente, perché l'America e gli Stati Uniti sono la patria delle libertà e dei diritti, e vedere un passo indietro così crudo sui diritti delle donne è stato sicuramente uno shock. E la cosa che probabilmente che vale la pena citare è che a questa decisione si accompagna negli Stati Uniti un dibattito che sta prendendo piede soprattutto all'interno del Partito Repubblicano Americano, secondo cui bisognerebbe mettere fine diciamo, alla separazione tra Stato e Chiesa. Già questo tipo di affermazione io la reputo abbastanza, diciamo, priva di fondamento, non solo rispetto alla separazione dei poteri e alla concezione dello Stato laico, ma anche perché in America esistono tante chiese, e quindi quando il Partito Repubblicano afferma una cosa del genere bisognerebbe inquadrarla più precisamente. La cosa importante, che secondo me vale la pena citare, è anche questo, cioè il fatto che noi italiani, noi europei ci siamo sorpresi di questa decisione, che era comunque attesa. Però vale la pena ricordare che in Europa il diritto all'aborto non è pienamente riconosciuto in tutti gli stati dell'Unione Europea. Basta fare alcuni esempi: a Malta è da sempre vietato, e il medico che pratica un'interruzione, oltre a essere espulso dall'ordine, è passibile di 4 anni di carcere, come la donna che decide di abortire può essere condannata a 3 anni di carcere. Conosciamo quello che è successo in Polonia, dove l'interruzione di gravidanza è stata limitata a casi gravissimi, per cui di fatto non è possibile abortire. Su questo c'è stato anche ci sono state anche delle conseguenze rispetto, ad esempio, al conflitto in Ucraina, alla guerra in Ucraina, e alle tantissime donne ucraine che sono state stuprate, ad esempio, da militari russi, e che sono tornate, hanno avuto, diciamo, rifugio e accoglienza in Polonia, e dopo aver subito uno stupro di guerra si vedono negato il diritto all'aborto. Un altro paese è l'Ungheria, e di altri esempi ce ne sono, per arrivare all'Italia, dove sappiamo benissimo che la 194 subisce numerose restrizioni, a partire dal numero enorme che supera l'80-85% di medici obiettori. Quindi di fatto, tornando alla tua domanda, sì, la vivo con molta rabbia e con molta stanchezza, perché nel 2022 continuare a doversi difendere, a difendere il proprio corpo, la propria libertà, è davvero inaccettabile, secondo me.
E dopo torno da te, Alessia, perché voglio approfondire questo tema della 194, che è stato oggetto di una discussione nel nostro paese, appunto sulla sua reale attuazione. C'è ancora chi ne chiede le modifiche, c'è invece chi ne chiede una piena applicazione, e su questo voglio tornare. Ma voglio coinvolgere Eugenia, perché è stata tra le prime a commentare, anche come persona impegnata politicamente, la sentenza, che lo voglio ricordare. Quella sentenza espunge come diritto fondamentale il diritto all'aborto. Significa che dal punto di vista dell'impianto giuridico federale, cioè che tocca tutti gli Stati Uniti, non è più un diritto riconosciuto, e la Corte dice: ogni singolo Stato legifera, e quindi potrà consentire o potrà mettere fuori legge, rendere illegale il ricorso all'aborto. E come diceva Alessia, verosimilmente ci saranno quegli stati a trazione repubblicana con un'impostazione molto confessionale e stringente, stati invece che potranno consentire questo. Ma c'è un punto di fondo, che in un Occidente nel quale i diritti, con tutte le fatiche che io e te sappiamo, perché abbiamo discusso di diritti dal punto di vista delle convivenze, abbiamo discusso di gay pride, ogni giorno ci sono battaglie per equiparare, no, forme di convivenza, forme di amore, unioni di fronte allo Stato. Addirittura la culla della democrazia e delle libertà fa un arretramento di questa natura. E in più c'è l'idea che su alcune conquiste di fondo, cioè appunto nessuno può essere costretto. Addirittura oggi in questo paese c'è aperto il dibattito legato se uno può essere costretto alla vita anche in condizioni che non sono più dignitose, quindi si discute di fine vita. Beh, negli Stati Uniti ci si dice che alla donna non è più riconosciuta come diritto questa libertà. Come vivi questa cosa, Eugenio?
Allora, beh, sicuramente come ha detto appunto Alessia, era una cosa che in qualche modo ci si aspettava. Il grande dibattito, no? E anche lo scandalo che è uscito fuori, però dimostra quanto in realtà non c'è questa percezione della possibilità che effettivamente questi diritti conquistati con tanta fatica anche in Italia, e poi pure lì, insomma, magari poi andiamo a vedere di cosa si tratta effettivamente questa legge 194 e se possiamo leggerla effettivamente come un diritto delle donne, quanto piuttosto che quello che credo che sia io, una depenalizzazione che è stata del crimine che c'era appunto, o come era ritenuto l'aborto precedentemente e della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. E ci dimostra però in modo ancora più lampante, quindi se dobbiamo trarre un insegnamento positivo o qualcosa di positivo da tutta questa faccenda, è proprio l'allarme, no? Il campanello che viene in qualche modo a livello mondiale lanciato del attenzione che sui diritti si può tornare indietro. E quindi su questo la cosa importante adesso è tenere aperto il dibattito, perché ci sono comunque associazioni e non solo che costantemente hanno denunciato quanto anche in Italia, e ci interessa parlare l'Italia, nonostante abbiamo una legge che appunto dal 1978 ha reso depenalizzato la pratica dell'aborto, che ovviamente ricordiamo, anche se non c'è una legge che lo regolamenta, viene sempre effettuato, comunque è sempre stato praticato, in realtà poi raggiungere questo, cioè l'interruzione volontaria di gravidanza non è assolutamente facile, scontato. In alcune regioni ancora di più, e qui poi entra tutto l'altro tema del come effettivamente anche a livello regionale c'è una discriminazione. Su questo, nel commento che appunto io dicevo, c'è la questione del stiamo attenti quando anche andiamo a scegliere le persone appunto che ci rappresentano e che eleggiamo a tutti i livelli, perché spesso io discuto anche con i miei amici, no, su questo tema, che dicono vabbè, ma in Italia ormai è legale, insomma, l'aborto è un diritto e tutto quanto, e io dico no, assolutamente no, attenzione, perché soprattutto nelle giunte regionali, spesso e volentieri, anche dove ci sono delle lacune, no? Nelle leggi, delle parti un po' più grigie, si cerca di ostacolare questa pratica, come è avvenuto per esempio in Umbria e in altre regioni prima del 2020, quando rispetto anche all'aborto farmacologico, con delle leggi regionali si è deciso di rendere l'accesso appunto all'aborto farmacologico con obbligo di ospedalizzazione di 3 giorni, cosa che in realtà era assolutamente illegale. Quindi la cosa che io voglio sottolineare assolutamente è occhio e impegniamoci veramente costantemente affinché non solo si rispetti quello che è un diritto fondamentale, perché qui parliamo di diritti umani, ma facciamo in modo che si cerchi di crescere sempre di più e garantire sempre di più le tutele e l'accesso a tutte, insomma, e a tutti a questo diritto fondamentale.
E voglio, cercando di non provocarvi,
Vai.
però stimolarvi ad un dibattito che rompe anche questo tipo di impostazione. Cioè io sono un po' preoccupato che anche laddove noi siamo sostenitori di diritti che io ritengo sacrosanti, cediamo ad una discussione fatta tra abortisti e antiabortisti. Quando lo dico da cattolico, da persona credente e che nel mio impegno, ad esempio, tu facevi riferimento ad un livello molto importante come quello delle regioni, io mi sono battuto sia sulle forme di convivenza che sulla piena attuazione della 194 su questioni che il mondo cattolico ha definito anche rispetto al mio impegno, no, fuori dal perimetro di quello che dovrebbe essere l'azione di un credente. Io credo nella laicità della politica. Credo che se una persona è credente e vuole applicare dei principi, li applica alle proprie scelte, ma che non può costringere gli altri a sottostare a convinzioni che sono sue, fortemente personali, fortemente ancorate, ma sono sue. E se una persona vuole con libertà assumere una scelta, che sia di interrompere una gravidanza o di interrompere una vita, lo Stato si deve fare garante che quella libertà trovi riscontro. Quindi sono pienamente dentro alla discussione che stiamo facendo. Mi sono battuto contro chi non dava attuazione alla 194, mi sono battuto ad esempio anche contro, noi sappiamo che un ruolo fondamentale che la 194 riconosce è quello dei consultori, allora tu al consultorio puoi trovare la persona che ti guida in maniera responsabile, informata alla scelta consapevole, come dice la legge. Abbiamo trovato nei consultori anche chi ti mette il santino della Madonna sulla pancia e ti ricorda l'atto che stai facendo. C'è una violenza più grande anche di fronte ad un servizio che ti riconosce quel diritto il fatto che avvenga in quei termini, io non credo che ci sia un aborto sulla faccia della terra fatto senza purtroppo il connubio della sofferenza e della gravità della decisione. Non credo che ci sia la donna che lo fa e poi è fatta. Il punto però è lato nostro non cedere a quelli che ci considerano l'aborto la più grande vittoria dell'Occidente, perché per me è semplicemente un dato di libertà, libertà alla quale, ripeto, è giusto poter accedere. Dall'altro c'è l'aspetto che dici tu, c'è un oscurantismo di ritorno, cioè l'idea di rimettere lo Stato dentro ad una dimensione confessionale, etica, morale, per cui dice no, chi è incinta si fa il figlio. Questo è il punto, e devo dire che l'attuazione della legge trova anche delle sacche di opportunismo e di furbizia. Io ti dico che la prima motivazione per cui facciamo fatica a trovare medici obiettori e medici non obiettori è che, siccome tutti fanno i non obiettori, poi questi si fanno banalmente dei turni di lavoro per garantire il servizio, che sono fuori dalla grazia di Dio. E tantissimi medici che non hanno nessun elemento personale etico dicono: ma scusa, ma nel dubbio faccio l'obiettore, perché così banalmente nell'organizzazione del servizio sono sollevato. Allora, qui si tratta di capire, e io penso che tu abbia toccato una leva fondamentale, se anche la parte politica alla guida delle istituzioni, facevi riferimento all'Umbria, all'Umbria si sono prese delle decisioni totalmente in contrasto con la piena attuazione della 194, che deve garantire quel diritto. Poi dopo è chiaro che la 194 parla anche di rimozione delle cause, ma questo scatta nel momento in cui arriva una donna che dice: io vorrei tenere mio figlio, non lo posso tenere perché non c'ho un quattrino, non c'ho una stanza, un letto dove farlo dormire. E lì lo Stato dice: ferma, la tua volontà è quella di tenerlo? E allora io mi devo fare carico che tu sia nelle condizioni esattamente di esercitare quella libertà. E allora sbagliamo tutte le volte che pensiamo che riconoscere una libertà abbia come destinazione la nostra. Riconoscere una libertà ha come destinazione la libertà dell'individuo stessa. E invece noi dobbiamo discutere tra la pillone, così un lapsus freudiano, tra pillone e tutto il resto. E invece manca quell'equilibrio che anche nei vostri ragionamenti l'ho fatta un po' lunga, ma voglio tornare da Alessia. Cioè, io penso che il punto nevralgico sia proprio quello, cioè noi siamo ancora in una discussione che chi è favorevole e chi è contro l'aborto. No, noi dobbiamo garantire l'attuazione di una legge, sapendo tra l'altro che è una legge che porta in sé una scelta comunque dolorosa, complicata, se non sofferta, comunque una scelta importante, perché non è che nessuno scherza con un ambito come questo.
Matteo, io sono completamente d'accordo con te, perché la polarizzazione del dibattito che separa gli abortisti dagli antiabortisti non ha semplicemente nessun fondamento e nessuna ragione, perché le donne e le persone, gli uomini che rivendicano la libertà e i diritti civili e la loro piena attuazione e il loro pieno esercizio in un paese libero e laico, non sono persone che vogliono sopprimere feti, e lo dico da madre che ha due figli e che è convinta della giustezza di garantire la libertà alle donne sull'interruzione di gravidanza. Ma perché? Perché sono le donne a dare la vita e sono loro che devono decidere come e quando fare una scelta del genere. E in realtà, riprendendo quello che dicevo all'inizio, secondo me bisognerebbe iniziare a sovvertire un po' il frame, cioè la cornice, la narrazione sul diritto all'aborto, perché secondo me dobbiamo anche smettere di parlare di diritto. Non è un diritto, io trovo che sia un dovere di prestare cure da parte del servizio sanitario, e questa, se vuoi, è la grande differenza che separa i paesi del nord Europa dai paesi mediterranei come il nostro. In paesi come il Belgio, come la Francia, come i paesi scandinavi, l'aborto e la sua attuazione nel momento in cui una donna si reca in ospedale per fare un'operazione del genere non è vissuta con retaggi morali, etici, è semplicemente vissuta come una prestazione sanitaria, per cui la paziente viene presa in carico dal servizio sanitario, viene curata, viene accudita e viene assicurata una cura di alta qualità e con un massimo accesso da parte delle persone. Questo è il punto. Dobbiamo iniziare a parlare di dovere del servizio sanitario, non di nostri diritti, perché continuiamo a inquadrarla in questo modo continuiamo in questo modo ad accettare e ad essere noi stessi oggetto di una concezione che invece dovremmo rifiutare, che è una concezione secondo la quale l'aborto, l'interruzione di gravidanza è una concessione. È una concessione perché è un diritto che può esserci o non può esserci, perché se ne hai bisogno puoi trovare un medico disposto a farlo o puoi non trovarlo. Quindi oggi ancora, nonostante la 194, di fatto l'interruzione di gravidanza è una concessione che viene data alle donne, e le donne devono anche dire che stanno soffrendo, che hanno dei rimorsi, perché è come se dovessero pagare un conto morale di questa scelta, e questo non esiste. Dall'altra parte, quando facciamo il discorso sulla natalità, sulla bassa natalità in Italia, sul problema demografico italiano, ci dimentichiamo che la genitorialità dal punto di vista maschile o femminile, in questo caso non importa, non è supportata. E questa retorica è ancor più forte nel momento in cui, ad esempio, parliamo della questione delle famiglie. Si parla della famiglia, ma non delle famiglie, quindi dovremmo smetterla di ragionare in termini morali, in termini, come dire, sulla base di stereotipi, e dovremmo semplicemente iniziare a ragionare sulla realtà, perché quando una donna in Italia decide di interrompere una gravidanza, va incontro a cose di questo tipo, cioè ti danno molto spesso la pillola abortiva, ti lasciano su una barella un giorno intero a sanguinare, non trovi un medico disposto a farlo, e quando hai problemi di salute più gravi che riguardano il feto o la tua stessa salute che è a rischio, lì anche in quelle condizioni una donna ha difficoltà a trovare un medico che pratichi un'interruzione di gravidanza. Questo non è accettabile. Questo non è accettabile, perché si tratta del diritto alla salute. E io non accetto che ancora nel 2022 mi si venga a dire l'embrione è una vita o non è una vita. Si tratta di un servizio sanitario che deve essere prestato, punto. E su questo non si può tornare indietro. E dico un'ultima cosa che si ricollega anche al discorso della sentenza della Corte Suprema. E qui entra in gioco l'Europa, se vogliamo anche metterla su un punto di vista giuridico. Il nostro gruppo, il gruppo politico al Parlamento europeo al quale Azione appartiene, Renew, sostiene la necessità di inserire l'interruzione volontaria di gravidanza all'interno della Carta europea dei diritti fondamentali. Questo è il passo da fare urgentemente adesso, che è completamente in controtendenza rispetto a quanto accade in America, e che è il passo fondamentale per sancire un diritto all'interno di una scala, di una gerarchia delle fonti che è superiore al diritto nazionale e che deve portare ogni Stato membro a spingere verso l'alto gli standard che riguardano questo diritto.
Io ho l'impressione, voglio coinvolgere Eugenia su questa considerazione che facevi tu, Alessia, cioè che anche laddove un dibattito acceso trova un punto fermo, appunto c'è il referendum, l'aborto, la legge, poi il conflitto prosegue, cioè non è che c'è appunto una legge che a questo punto riconosce come si dà una risposta, usciamo dal tema diritti o doveri o libertà, come deve avvenire una risposta, e noi abbiamo ancora da un lato quelli che vanno a fare le sentinelle in piedi, no, leggendo l'elenco dei bambini mai nati, abbiamo Adinolfi che esulta per la Corte Suprema, come se quel conflitto, come se la legge non esistesse, cioè siamo ancora nell'affermare un pro o un contro un tema che oggi dovrebbe solo avere ferma. Ho fatto una legge, riconosce un diritto, quel diritto è reso esigibile, e invece, come ci dice Alessia, in molti casi poi fai i conti addirittura con la difficoltà ad accedere a questo servizio.
Sì, nella maggior parte dei casi, in realtà, come tristemente ricordavamo, siamo anche stati sanzionati in realtà dal Consiglio europeo proprio per questo motivo, e perché in realtà non c'è proprio la tutela costante dell'applicazione di questa legge. Mancano i dati anche sulla conseguenza di tutti gli obiettori di coscienza che ci sono. Ogni volta bisogna sollevare, grazie alle tantissime associazioni che costantemente se ne occupano e che supportano anche tutte le donne, insomma, che vogliono avere un'interruzione volontaria di gravidanza, c'è bisogno di fare un caso e disporre appunto denunce, uno tra tutti qui a Roma, quello del cimitero dei feti, no? Qui al cimitero Flaminio, dove senza chiedere assolutamente il consenso delle donne che appunto volontariamente decidevano di avere un'interruzione di gravidanza, il feto veniva preso, sepolto con il nome della donna, insomma, che praticava appunto l'aborto, ma questo senza alcun consenso, perché di fatto non c'è poi un supporto, una struttura che vada a controllare costantemente questi dati. E quindi è lì che diventa impossibile fare in modo non solo che questa legge venga effettivamente applicata, ma che si riesca anche a progredire, ed è un lascia passare per tutti coloro i quali, per vantaggi politici e non solo, cercano costantemente di tornare indietro e ostacolare, dando invece spazio a tutte le associazioni pro vita che rendono veramente un inferno spesso questa pratica. Cito Emma Bonito, che questa frase è veramente emblematica del partorirai con dolore e abortirai con torture, perché è veramente difficilissimo prima di tutto avere le informazioni, anche solo per quanto riguarda appunto l'aborto farmacologico. Spesso anche le farmacie, che sono tenute a dare immediatamente, senza richiedere né ricetta e neanche le motivazioni, dare questo farmaco, spesso e volentieri non è reperibile, chiedono la ricetta anche se è illegale. La più grande, secondo me, cioè il più grande ostacolo è proprio l'assenza di avere un vademecum, dei dati e anche qualcuno che ti segua appunto in questo, che tra l'altro appunto non è una cosa semplice, ma non è neanche detto, perché spesso e volentieri c'è questo dare per scontato che comunque per la donna decidere di fare questa scelta debba necessariamente avere come conseguenza un dolore, o comunque debba pagare in qualche modo la colpa, quando in realtà potrebbe essere, c'è un'associazione che tra l'altro si chiama IVG, ho abortito e sto benissimo, che è un po' rappresentativa di quello a cui dovremmo puntare. E si tratta quindi, in realtà, come sottolineava Alessia, io ci tengo a ribadirlo ancora una volta, semplicemente di garantire quello che è da una parte un diritto, perché alla fine riguarda il diritto alla salute riproduttiva e sessuale, il diritto alla vita, a non subire discriminazioni di genere, a non subire trattamenti degradanti, quindi uscire completamente da questo dibattito che ormai è veramente, non lo so, medievale, ma piuttosto fare in modo che venga garantito a tutti e a tutti, in tutte le strutture, perché poi c'è anche questo fatto, dovrebbe essere garantito in tutte le strutture, abbiamo dei posti e delle strutture dove il 100% dei medici sono obiettori di coscienza. E da questo punto di vista la strada è ancora lunga, l'unica speranza è che sia a livello europeo, insomma, si faccia questo passo avanti, ma soprattutto che si tenga acceso questo dibattito e si faccia in modo che venga applicata non solo la legge, ma io proprio sono a favore del fatto che si vada avanti, si vada oltre, perché è una legge dove è tutelato chi è obiettore di coscienza, ma non si parla in realtà della volontà e della libertà della donna.
Prendo queste come conclusioni, anche perché i nostri 25 minuti sono volati. Credo che il dibattito che abbiamo fatto dimostri che fare il politico, fare il legislatore, molte volte passa anche poi dal controllare l'attuazione delle leggi, dal seguirla, dal stare in prossimità dei servizi che devono garantire appunto le risposte. Alessia ha fatto un ragionamento che secondo me, e poi ci torneremo sulle prossime puntate, cioè oggi si lega il tema della bassa natalità a questa discussione sull'aborto, come se avessimo pochi figli per il numero di aborti che ci sono, e nel mentre noi facciamo questo podcast il Parlamento nega la cittadinanza a chi fa un ciclo scolastico per intero nel nostro paese, potrebbe essere e dovrebbe essere legittimamente un bambino italiano che cresce, studia, impara e vive nel nostro paese. Ma ripeto, ci torneremo, anche perché Alessia avremo maternità surrogata, fine vita, cioè dico purtroppo, perché sono questioni scottanti, e fammi anche dire, cioè, io ho una profonda amarezza che questo dibattito avvenga sempre con questo steccato laici e cattolici, che è una cosa che non si può sentire, perché una discussione responsabile, ragionata, rispettosa, soprattutto rispettosa, secondo me non dovrebbe conoscere l'elemento confessionale come discrimine di un posizionamento o di un altro. E credo che alla fine noi ne siamo, anche come partito, la testimonianza, cioè il tentativo di di stare sul tema dei diritti e anche delle loro complessità in maniera molto, molto ragionata, in maniera molto concreta e anche con quell'approccio liberale che sta dentro all'idea di fondo di azione. Grazie, grazie ad Alessia, grazie come sempre ad Eugenia.
Grazie.
Non so se questa è l'ultima puntata. Lo scoprirete scrivendo di che cosa volete discutere a marco.zannino@azione.it, oggetto del messaggio per Gandalf il Grigio. Vi aspetto alla prossima puntata, venerdì, a colazione in azione. Ciao a tutti!